Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Praticamente tutte queste catacombe sono gestite dalla Chiesa, che espone all'attenzione dei fedeli e dei turisti un'infinità di ossa dette dei martiri. Naturalmente, oltre alla luce elettrica che rischiara tratti delle catacombe, ci sono le candeline che ti mettono in mano e che devono rendere un bel po', oltre il biglietto d'ingresso. Ecco una cosa che mi ha sempre colpito negativamente nella Chiesa Cattolica, fin da quando ero ragazzino: il culto dei morti. Le chiese cattoliche sono piene di ossa dappertutto, in tutto il mondo. In via Veneto, la famosa strada degli attori e delle attrici o aspiranti tali, vicino all'ambasciata USA, c'è la chiesa dei Cappuccini. Lì non c'è solo la solita esposizione di ossa, ma sembra una fiera del macabro e dell'orrido, con candelabri che pendono dal soffitto, formati artisticamente, tra virgolette, dove va a finire l'arte, formati da ossa di morto, con uno stile, chiamiamolo così, stile che sa di necrofilia e precorre il modello nazista, che trasformava in paralumi la pelle e i teschi dei poveri ebrei. E lì mi ricordavo della chiesa di San Bernardino alle ossa a Milano, dietro Piazza Fontana, a pochi passi dal Duomo, letteralmente tappezzata di teschi, tibie, metatarsi, metacarpi e via dicendo, molti dei quali all'altezza d'uomo, resi lucidi dai fedeli che li toccano per segnarsi. Visiterò anni più tardi un'altra chiesa dei Cappuccini a Palermo, nei cui sotterranei c'è l'orrenda esposizione cenciosa e polverosa e puzzolente di centinaia di mummie ghignanti in tutte le posizioni, come anche l'ostensione dei corpi imbalsamati dei santi e dei beati che si fa in tutto il mondo cattolico. Non tutti poi sanno che in ogni chiesa cattolica, per poter dire messa, in ogni altare, sotto un quadratino di marmo, ci deve essere l'osso di un martire. Ci deve essere l'osso di un martire. Tutto questo è più che culto dei morti. Si direbbe il culto della morte. Ma il Vangelo è vita, è gioia, è luce, è speranza, e lo si accetta per amore, non con il terrore della morte. La morte è così continuamente esposta, problemi di igiene a parte, non ha mai convinto nessuno, anzi ha sempre suscitato sensi di repulsione e di ribellione. A me anche grande indignazione. E quando espressi questa mia indignazione al frate che custodiva la cripta di Palermo, si indignò della mia indignazione, perché gli avevo detto di brutto: scusate, ma quando è che vi deciderete a seppellire questi poveri corpi? mi dette un'occhiata rabbiosa, cattiva. Il biglietto d'ingresso, regolarmente da me pagato, per vedere quell'orrore costava 500 lire, 45 anni fa, capito? 500 lire, 45 anni fa. Nella Bibbia c'è un accenno a questo modo riprovevole di concepire il cristianesimo, quando il quarto dei cavalieri dell'Apocalisse, simbolo della Chiesa in preda alla completa apostasia, dice, leggiamo il testo, Apocalisse 6:8, guardai e vidi un cavallo color cadavere, il suo cavaliere si chiama Morte ed era accompagnato da un esercito di morti. Quindi, per riprendere il discorso sulla Chiesa, si tratta di lasciare perdere tanta teologia sempre apologetica, sempre sulla difensiva, sempre prontissima a spiegare le peggiori aberrazioni, come quelle descritte con argomenti più che zoppicanti, ridicoli, che non stanno in piedi. È tempo di confrontarsi realmente con il Vangelo e la struttura stessa della Chiesa di Roma a essere in discussione, è la struttura stessa della Chiesa di Roma a essere in discussione, è il suo non senso teologico e storico in rotta di collisione con il Vangelo e il resto della Sacra Scrittura. Se resuscitassero Pietro e Paolo, i famosi patroni di Roma per la Chiesa Cattolica, inorridirebbero a vedere le loro figure di apostoli, morti martiri della fede, strumentalizzati da secoli con molte altre figure e da secoli paravento di un potere politico-religioso invischiato in traffici illeciti, collusioni malavitose, idolatria e simonia, cioè il commercio delle cose sacre, e via dicendo, e urlerebbero le parole di Gesù: il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo. Se un albero è buono, fa frutti buoni, ma se un albero è cattivo, fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, così come un albero cattivo non può fare frutti buoni. Dunque, è dalle loro azioni che riconoscerete i falsi profeti. Matteo 7, 17, 18 e 20. La Chiesa, nella sua totale apostasia, sarà capace di tornare indietro, ritornare alla semplicità e alla purezza del Vangelo, alla sua povertà, oppure ha superato il punto del non ritorno? Parlo della sua struttura piramidale, verticistica, millenaria, antibiblica, non della massa dei fedeli onesti, non della massa dei fedeli onesti. Finora, diciamocelo chiaramente E onestamente, finora la Chiesa ha respinto tutti gli inviti a farlo nei secoli e lo ha fatto nel peggiore dei modi, scomunicando, perseguitando e uccidendo quelli che non erano d'accordo. Tornare indietro significherebbe, oltretutto, confessare di avere sbagliato, e la Chiesa si è sempre vantata di non errare. Alla elezione di Papa Francesco I hanno chiesto al teologo valdese Paolo Ricca cosa ne pensasse, visto il suo spirito, del nuovo Papa, definito un po' da tutti innovatore. Cosa ne pensasse del nuovo Papa? Rispose brevemente, ma in modo tanto eloquente. Sapete cosa disse? Riferendosi al Papa, nuovo eletto: o lui cambia il papato, o il papato cambia lui. Qui il nonno si è lasciato un po' prendere la mano dal predicatore, ma era necessario. E adesso torniamo alla mia scoperta di Roma. Riassumiamo. Prima la Roma imperiale, poi quella medioevale papale, poi viene quella rinascimentale con i suoi palazzi, le sue sculture e pitture, capolavori. Con Michelangelo che si bisticciava con Papa Giulio II, era il ligure Giuliano della Rovere, che non lo pagava, perpetuamente indebitato perché spendeva un sacco di soldi per il suo esercito, era più un uomo d'armi che prete. Poi c'è la Roma Umbertina, nata dopo la breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870, e la fine dello Stato Pontificio, con la costruzione dei palazzoni, dei ministeri, quadrati, severi, piemontesi, sabaudi. Poi viene la Roma moderna, sterminata, sempre più caotica, la città più visitata del mondo, con i suoi palazzoni, alveari, casermoni di periferia che i film neorealisti ci hanno resi noti. Ma Roma è bella perché è abitata dai romani. E voi mi direte: certo, Roma è abitata dai romani, come Milano dai milanesi, eccetera. E che c'è di particolare? Ah, c'è tutto di particolare. Perché il romano ha sviluppato una filosofia di vita tutta sua, paciosa, ridanciana, sorniona, per cui non si meraviglia più di nulla e di nessuno. Filosofia che ritroviamo nel teatro e nei film di Aldo Fabrizi, di Gigi Proietti, di Alberto Sordi e Nino Manfredi, che hanno tutti i lazzi e i frizzi di Pietro Aretino, di Trilussa, di Giuseppe Gioacchino Belli. La stessa satira acuta e mordace delle pasquinate. Che cos'erano le pasquinate? Pasquinate viene da Pasquino. Con questo nome, Pasquino, si indicò a Roma, a cominciare dal Rinascimento, un torso marmoreo antico, chiamato così forse perché è vicino alla bottega o all'abitazione di un certo Pasquino, sul quale venivano affissi epigrammi, le famose pasquinate, appunto, in latino, italiano e romanesco, contro personaggi politici e religiosi, specialmente religiosi. E tanto lì la politica e la religiosa erano la stessa cosa, perché c'era lo Stato Pontificio. Contro costumi e istituzioni della Roma papale. Le pasquinate finirono alla caduta dello Stato Pontificio nel 1870. In questa linea è nata anche la macchietta del romano pigro, nato stanco che vive per riposare, un po' come quella del milanese fanatico del lavoro che vorrebbe costruire fabbrichette dappertutto, se potesse anche nel parco del Castello Sforzesco. Ascoltate la nota battuta, e i romani sono i primi a riderne. Un romano consiglia faticosamente un altro romano a Romolo. Silenzio. A Romolo. Silenzio idem. A Romolo. Che vuoi? Se te vien voglia de fatica, un te muove, un t'agita, mettete a sede che te passa. Traduzione. Se ti viene voglia di lavorare, non muoverti, non agitarti, siediti che ti passa. Il romanesco accorcia le parole, toglie sillabe e vocali, quasi a evitare la fatica di pronunciarle intere. Dice famo invece di facciamo, dimo invece di diciamo, namo al posto di andiamo, guerra invece di guerra, e via dicendo. È un accento spassoso, spassosissimo, unico.
Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fanno innamorare, e le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua, e noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio rapino dei castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chiede la pigione, e noi a rispondema sor padrone, tamo pagate in te pagamo più, tamo pagate in te pagamo più. che ci rifrega, che ci rimporta, se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi è divo, e noi è favo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli. E gli rispondevo in coro, e meglio rapido degli castelli che questa zozza società. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace de magni e pepe, non ci piace de lavora. Porte in altro litro, che noi ce lo bemo, e poi gli rispondemo, e mbè, che c'è? E quando il vino mbè, t'arriva il gozzo mbè, al gargarozzo mbè, ce fan figozzo mbè, per farla corta, per farla breve, chiamama l'oste e portaci da bere, da bere, da bere.
E ora invece vi devo raccontare qualcosa di triste, di molto triste. La mia visita alle fosse ardeatine, una domenica pomeriggio, visita indimenticabile, sulla via Ardeatina fra la catacomba di Santa Domitilla e quella di San Calisto. Si trattava in origine di una cava di pozzolana, un tufo vulcanico usato come materiale cementizio già dagli antichi romani, che lo cavavano presso Pozzuoli, da qui il nome. Da quella cava negli anni 30 erano state estratte importanti quantità di materiale per la costruzione dei nuovi quartieri voluti dal fascismo. Il risultato era un dedalo di gallerie che si inoltravano nella parte della collina per decine di metri. In quelle gallerie avvenne il massacro, durato dalle 15:30 alle 20 del 24 marzo 1944, venerdì. Le vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni, venivano introdotte nelle gallerie con le mani legate a gruppi di 5 e venivano freddate con un solo colpo al cervelletto per risparmiare i proiettili. I soldati tedeschi, addetti all'infame lavoro, alla fine dovettero essere ubriacati per poter proseguire tra il fumo degli spari e le urla dei condannati che morivano ammonticchiati gli uni sugli altri. Era la feroce rappresaglia tedesca per l'attentato di via Rasella, pieno centro di Roma, compiuto il giorno prima dai partigiani contro una compagnia del reggimento SS Bozen, che aveva fatto 33 morti e molti feriti. L'immediata reazione fu condotta dal tenente colonnello Herbert Kappler, 37 anni, del servizio di sicurezza della milizia nazista, in stretto contatto telefonico con Berlino e Berchtesgaden, lo stesso che aveva organizzato l'arresto e la deportazione in massa degli ebrei romani il sabato 16 ottobre 1943. Per ogni soldato tedesco ucciso dovevano morire 10 italiani. In quell'occasione la razzia degli ebrei del ghetto di Roma fruttò 2091 uomini, donne e bambini, che finirono su un convoglio piombato ad Auschwitz, in Polonia. Tornarono vivi 73 uomini e 28 donne. Il 24 marzo 1944 altri 75 ebrei romani vennero fucilati insieme a 260 altri innocenti alle fosse Ardeatine. Mentre si stavano febbrilmente preparando le liste dei condannati, fece la sua apparizione il sadico torturatore Pietro Koch, italiano, un bellissimo ex ufficiale dei granatieri, passato a Salò e che finirà fucilato nel 1945. Questo famigerato Koch gestiva con la sua banda una specie di prigione privata ricavata nella pensione Iaccarino di via Romagna a Roma. In realtà i morti furono 336, tra cui una povera popolana sorda che raccoglieva cicoria nei pressi e non aveva sentito l'alt di un soldato tedesco che la freddò all'istante, poveretta. Nel 1947, quando visitai la località, si procedeva ancora al riconoscimento dei resti delle vittime. Ed erano passati più di 3 anni, un lavoro lento e penoso che si protrasse nel tempo perché i nazisti avevano fatto saltare con le mine l'ingresso delle cave, rovesciandovi poi sopra montagne di immondizie. C'erano imponenti forze dell'ordine che contenevano la folla dei visitatori, che però potevano entrare nelle cave, almeno quelle libere, anche se solo per pochi minuti, come feci anch'io. Bare sparse dappertutto e congiunti piangenti. Era difficile non piangere, vi assicuro. Davanti a quello spettacolo, nella mia mente c'erano sentimenti di pietà per quello che restava delle povere vittime e per i loro parenti, misti però a quelli di orrore per la crudeltà umana, capace di simili efferatezze.
Thank you.
Nel 1947 Herbert Kapler, catturato dagli inglesi, venne consegnato alle autorità italiane e nel maggio 1948 processato dal Tribunale Militare di Roma. Kapler venne condannato all'ergastolo e rinchiuso nel carcere militare di Gaeta. Passato per ragioni di salute all'ospedale del Celio, a Roma, riuscì a evadere il 15 agosto 1977, aiutato da sua moglie che lo portò fuori chiuso in una valigia. Un anno dopo morì di malattia a Stoccarda, aveva 70 anni. Ed ora due storie. Pur abitando a Roma, lavoravo nei pressi, nei grossi centri del Lazio, come Frascati, pieno ancora di macerie anche lì, duramente e ripetutamente bombardato dagli aerei alleati per la presenza del comando delle forze tedesche in Italia del generale Kesselring, poi Tivoli. Feci una visita di sfuggita alla famosa Villa Adriana, poi Grottaferrata, Velletri, poi le cittadine dei castelli romani, Marino, Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia, Nemi, Rocca di Papa, le cittadine del tripudio culinario romanesco, fettuccine, abbacchio, cioè agnello di latte, vino dei castelli, nonché della porchetta allo spiedo con limone in bocca. Sì, porchetta allo spiedo con il limone in bocca. Poi mi spinsi fino a Colleferro, a Nagni, Fiuggi, Alatri, Veroli, Ferentino, il paese natale del generale Rodolfo Graziani, e arrivai a Frosinone. Era troppo lontano per tornare a Roma e dormii in un locale a pian terreno che sapeva molto di stalla, con una porta tarlata a due anti, con topi grossi come gatti che andavano e venivano indisturbati. Ed eravamo nel centro della città. In quei mesi era in corsa a Frosinone un famoso processo, quello al maestro Arnaldo Graziosi, un pianista, è un famoso processo del tempo, pianista accusato di aver ucciso la moglie, difeso da luminari del foro, che lo salvarono da una pena maggiore, fu condannato a 24 anni. Ed ecco la prima storia. Vi racconto la mia visita alla grotta di San Benedetto fuori Subiaco. A Subiaco, cittadina in provincia di Roma, è nata Gina Lollobrigida nel 1927, che diventerà la celebre attrice, e allora aveva solo 20 anni, ma non era ancora famosa. Dopo aver lavorato tutto il giorno, quasi al tramonto, voglio andare a vedere la grotta. Mi incamminai su per una strada tutta sassosa. Il paesaggio era stupendo, monti e monti dappertutto, e Subiaco che si allontanava, e il rumore dell'Aniene che precipitava in mezzo a forre coperte di cespugli. E lassù, solitario, il convento, nel gran silenzio del tramonto. Suonai la campanella e mi venne ad aprire un giovane frate gentile, alto, magro, avrà avuto una 30 anni. Salutai scusandomi per l'ora e chiedendo, essendo di passaggio, di poter vedere la grotta di San Benedetto. Questo Benedetto, nato a Norcia, in Umbria, fondatore dell'ordine dei Benedettini, veniva da nobile famiglia e ancora giovanissimo, dopo aver completato i suoi studi letterari e giuridici a Roma, si sentì attratto dalla vita eremitica. Per 3 anni visse in una grotta vicino al Monte Subiaco, dopodiché fondò nella zona 12 monasteri e nel 540 fondò anche a Monte Cassino, in provincia di Frosinone, la celebre abbazia sulle rovine di un tempio di Apollo, abbazia distrutta da un bombardamento alleato il 15 febbraio 1944 e poi ricostruita e riconsacrata nel 1964. Il bombardamento era stato effettuato nella convinzione errata che nell'abbazia ci fosse asserragliato un forte contingente tedesco. Visiterò il monastero ricostruito con la nonna Lea, Silvana e Paola, proprio in quel tempo andando in 600 da Roma a Napoli.